Orgoglio, accogliamo in trasmissione un cantautore, padre della musica italiana di Genova, Francesco Baccini, che è in linea con noi. Baccini, buonasera, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti.
Come va in questo periodo di vita e anche di attività musicale? Ha appena pubblicato un altro singolo che è l'onorevole Gino Filippozzi. Insomma, che momento è anche per la sua carriera?
Beh, un momento importante perché sta per uscire, uscirà a fine settembre. Questo album, io vado controcorrente, contro tendenza, sempre contro. Quindi farò uscire un album che sarà il seguito di Non mio cognome, che era uscito nel 92 e che mi diede molte soddisfazioni, ma anche molti casini, perché fare un singolo che si chiama Giulio Andreotti in Italia qualche problema te lo dà. E adesso a settembre uscirà Nomi e Cognomi volume 2, e sono già usciti tre singoli, uno a Matilde Lorenzi, che era una canzone dedicata a questa giovane scrittrice che ci ha lasciato drammaticamente durante morte in un allenamento, una fine assurda. Poi un brano che si chiama Franco Califano, dedicato a Er Califo, che è un amico e grandissimo artista, secondo me. E questo terzo è una presa in giro della nostra classe politica, e non solo, che si chiama Onorevole Gino Filippozzi, della serie Anche tu ce la puoi farcela, cioè chiunque oggi potrebbe diventare Presidente del Consiglio, senza saper fare
E infatti in questo brano lei racconta un personaggio politico immaginario che va avanti a suon di proclami, di slogan. Le chiedo che cosa vuol dire per lei infatti aver inciso questo brano.
niente. Ma vuol dire che oggi la tecnologia ha veramente permesso a gente che non sa fare un cazzo di riuscire a fare delle cose che non se lo sarebbe mai sognato. E partiamo dalla musica per prima, cioè la tecnologia ha permesso che gente che non sa neanche cos'è la musica faccia musica, e qualcuno faccia anche dei soldi, incredibile, con prodotti che sono veramente ridicoli da un punto di vista musicale. Chiaramente. Oggi il livello culturale musicale in Italia è sottoterra, lo posso dire perché ho proprio visto un arco discendente. Io faccio musica da quando ho 8 anni,
Certo.
ho fatto 9 anni di pianoforte al conservatorio, cioè, ho una formazione musicale classica, ma non solo, ho seguito qualsiasi genere musicale, e mi rendo conto che oggi la musica è una roba che non si può ascoltare. Io soprattutto mi riferisco al mainstream, a quello che le radio e la TV trasmette. Ora, il livello una volta era, non so, Lucio Dalla, piuttosto che Pino Daniele, cioè, no, dico, è un po' sceso il livello, siamo d'accordo su questo. Perché il dramma è che la gente non si rende nemmeno conto che sia sceso.
Guardi, lei vinse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in
Molto
questi
diversa.
minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili, oggi
Come
si...
uno che vive, come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare, volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranierebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro. E io non intendo, per me la musica è sacra, quindi
Quindi diciamo
io vivo benissimo facendo quello che mi piace.
non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle
No, no,
risorse
ma
che ci
ci sono,
sono
ma io
digitali per
sono, guarda,
ascoltare la
io uso,
musica.
guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto. Però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa
Certo.
una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare no, come le comari che gli spettegule sono interessano, cioè proprio di carattere. Certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'è già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza, appunto i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no allo stadio, visto che siamo tutti genovani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose. E per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
Genoa, mi viene in mente Milito.
Milito. E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
Tripletta 3-0, tripletta di Milito. È andato in contropiede su tutto il campo da solo.
Eh sì.
No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista in triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
E lei è ancora oggi giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
certo.
È quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot, e il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
No, affatto, ma io infatti no. Prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi secondo lei? Che Genoa è quello di oggi?
Oggi è una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso aveva fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però otteneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché dicono che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio a quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo preso 2, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta. Colombo alla fine ha fatto 7-8 gol, cioè Vitinha lo facevano giocare terzino, una seconda punta. Quindi il Genoa ha Norton Caffi, giocatori che hanno anche un mercato probabilmente all'estero. Uno come Østergaard, quanto vale oggi uno come Østergaard? Perché l'abbiamo preso che giocava ormai, credo, in Germania, qualche paio in riserva.
Sì, che comunque era sul calare della carriera, sì.
Sì, e invece è tornato quest'anno, credo che sia uno dei migliori in campo in assoluto. Sì.
Guardi, le faccio questa domanda. Accennava prima alle 9 giornate con 3 punti del Genoa. Ecco, alla 11ª, quando subentrò De Rossi, Genoa-Fiorentina all'andata fu la gara di debutto sia per Vanoli con la Fiorentina, sia per De Rossi con Genoa.
È vero, le dico, è vero, perché Vanoli era anche in parola di venire al Genoa. Cioè, diceva, perché via Benoli si dava anche come il nuovo allenatore.
Esatto,
prima
esatto. Che ricordi ha di quella partita e secondo lei che stagione hanno fatto le due squadre da lì in avanti?
Ma guarda, io tra Vanoli e De Rossi, a livello di così di pelle, preferivo De Rossi. Ma proprio come tipo di allenatore. Come tipo di... anche caratterialmente, conoscendo i genuani... Cioè De Rossi secondo me poteva diventare il nuovo idolo della tifoseria.
Sì.
Vanoli è bravissimo, per carità, è un allenatore molto preparato, che ha dimostrato comunque che è riuscito a tirar fuori la Fiorentina anche lui da, come dire, dalle sabbie mobili, perché la Fiorentina a un certo punto la classifica era veramente preoccupante, e soprattutto una squadra come la Fiorentina che non era, come dire, non era abituata e non pensava minimamente di fare un campionato là in fondo, rischiava il disastro, perché c'è nata vicino la Fiorentina al disastro. Oggi ormai penso che sia fuori anche lei da...
Sì, manca un punto per la matematica, ma sì.
Io credo che in 3 partite lo farò un punto,
certo.
Ma forse non ci sarebbe neanche bisogno di quello, perché penso che là dietro vadano abbastanza, no, a rilento. Ecco.
Sì.
Io penso che la fine, io penso che andrà giù la Cremonese, non vedo nemmeno una lotta molto assidua contro il Lecce.
Sì, sì, perché c'è differenza anche di punti.
Perché secondo me quest'ultima sconfitta della Cremonese, dove stava vincendo 1-0, è riuscita in 10 minuti a perderla, e quelle sono cose che secondo me ti buttano sotto terra il morale, cosa fondamentale nel calcio.
Guardi, le faccio questa domanda allora in vista di Fiorentina-Genoa: se c'è un giocatore che a Firenze in questi anni ha deluso è Albert Gudmundsson, che invece a Genoa aveva fatto benissimo. Lei che ricordi ha del Gudmundsson di Genova, e se secondo lei come mai ha inciso così poco da quando gioca a Firenze?
Ma Gudmundsson è un giocatore particolare. All'inizio, quando è arrivato, tutti dicevano: ma questo qui è magrino, fisicamente non è, sai, adesso no, vogliono tutti i giocatori da 4 metri di altezza. E devo dire che all'inizio non si faceva notare in granché. Poi a un certo punto Gilardino gli ha dato praticamente la tessera che può girare per il campo come cazzo di pare, ed è venuto fuori Gudmundsson. Cioè, Gudmundsson è un giocatore che non devi dargli compiti, è totalmente estraneo ai compiti. Se tu gli dici a Gudmundsson stai lì, lui va dall'altra parte. E Gudmundsson deve avere la licenza di poter girare ovunque per il campo. Allora, se gioca così è micidiale, perché te lo trovi in difesa, poi te lo trovi dopo 2 secondi in attacco, segna, fa segnare. Però sono, come dire, devi avere un allenatore che ti lascia tutta questa libertà. E quando è andato la Fiorentina, io ho pensato: Gudmundsson farà fatica, perché non credo, all'epoca che c'era forse Palladino,
sì, quando è arrivato a Firenze c'era Palladino,
ecco, dico, secondo me un altro allenatore non dà a Gudmundsson la libertà di agire, perché Gudmundsson è un po' un giocatore veramente alla Messi o alla Maradona, ovviamente con le debite proporzioni, ma è quel tipo di giocatore lì, lui devi lasciarlo fare quello che gli fa. Allora, se lo lasci giocare così è micidiale, se tu gli dici, gli dai un ruolo, scompare.
Guardi, le faccio ultime due domande. C'è un giocatore di questo Genoa che le piace più degli altri e che particolarmente l'ha convinta quest'anno?
Aspetta, mi puoi fare la domanda? Perché
c'è un giocatore di questo Genoa che l'ha convinta particolarmente, che quest'anno le è piaciuto così tanto?
Ah, ce n'è più di uno. Innanzitutto uno è Østigard, che io già lo conoscevo perché era già stato al Genoa. Il suo ritorno, io ero uno di quelli che lo voleva, perché anche tanta gente non lo voleva Østigard. Invece ha dimostrato di essere sia un difensore che le piglia tutte lui di testa, sia uno che in attacco, quanti gol ha fatto Østigard? Credo 6, una roba del genere.
Sì.
Ha un ruolino da attaccante, perché sui calci d'angolo Østigard è micidiale. E poi, secondo me, un altro giocatore... i giovani, per esempio Marcandalli, all'inizio del campionato era un oggetto un po' misterioso, oggi è un titolare inamovibile come centrale di difesa. Il Genoa ha una difesa molto compatta, è difficile far gol al Genoa. Se tu pensi che l'ultima partita abbiamo fatto 0-0 a Bergamo con l'Atalanta, ora che l'Atalanta non segni gol in una partita, guarda che capita raramente,
è raro, certo.
E la difesa del Genoa è una difesa, tra l'altro abbiamo preso questo portiere dall'Olanda, che è anche nazionale olandese, che è un portiere molto particolare, perché non è altissimo, però coi piedi gioca come fosse un centrocampista, e dà una sicurezza a tutto il reparto. Quindi Genoa ha fatto degli acquisti mirati e sta valorizzando dei giovani, appunto, come Marcandalli, come Ekator, che secondo me se ne sentirà parlare, Abbiamo Norton Caffi, che è un altro grande giocatore. Masini, che è l'alter ego di Fredrup, che è un'altra pedina fondamentale del Genoa. Ma soprattutto il Genoa è una squadra, e questo che è la cosa bella, perché il Genoa ha fatto 40 gol e hanno segnato, non so, 8-9 giocatori diversi,
sì,
non c'è,
sì, sì,
quello che le fa tutti lui.
Guardi l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla, Baccini, è: che differenza c'è tra il suo inno del Genoa e Un guasto d'amore di Brescia? Come sono?
Beh, sai, io di inni di Genoa ce ne ho appioppati almeno tre. uno, in realtà è Genova Blues, che è una canzone che avevo scritto e cantato con De André, era un duetto, non era un inno del Genoa, ma diciamo Genoa You Are the Blue, quindi era stata adottata come inno pur non essendo un inno. Poi ho fatto quest'inno nel 1993, che era l'inno del centenario, che appunto si chiamava La storia siamo noi, che poi ho rinciso per i 120 anni del Genoa. E poi alla fine le canzoni del Genoa non è mica una, ce ne sono almeno 10, 20, come per tutte le squadre. Il Genoa è una squadra molto inglese, quindi noi si canta dall'inizio alla fine.
È un pubblico meraviglioso quello di Marassi. Francesco Baccini, grazie
infatti,
davvero.
Guarda, comunque questa partita, sono contento che arrivi in un momento dove domani, è domani sera che giocano, giusto?
Domenica alle 3.
Domenica, io, siccome ormai per noi il campionato è finito, perché siamo salvi.
Sì, sì, certo. No,
le ultime sono un po' come le partite in ciabatte, per dire, vabbè, dai, dobbiamo finire come a scuola, no? L'ultimo mese di scuola,
certo.
Cioè, vabbè, dai. Quindi sarà una partita sicuramente divertente, perché sia Genoa che Fiorentina, come dire, non hanno l'ansia di dover fare punti a tutti i costi.
Certo.
Quindi secondo me giocheranno molto aperte, molto, sarà una partita secondo me spettacolare.
Baccini, grazie mille per essere stato con noi, a presto e buona serata.
Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.